Radio Immagina.
Rigenerare, ripensare, rivalutare, ricucire, mai come negli ultimi due anni il concetto e l'idea di città sono finiti al centro del dibattito pubblico, non solo tra gli esperti e gli addetti ai lavori, ma anche tra l'opinione pubblica. E allora come sarà la città del prossimo futuro? Su quali architravi dovrà essere fondata, o meglio rifondata? Quali reti, quali connessioni, quali necessità dovrà essere in grado di intercettare lo spazio in cui viviamo? È la grande questione che si interseca con tante altre questioni: l'ambiente, il lavoro, la qualità della vita, la qualità dei rapporti umani. La città come spazio fisico, certo, ma anche come spazio sociale. La pandemia, ma non solo, ci ha obbligato a ripensare proprio questi spazi, disegnando per esempio nuove piste ciclabili, allargando i marciapiedi o chiudendo alcune strade alle auto per favorire biciclette e pedoni. E allora, anche grazie ai fondi del PNRR, dunque, l'occasione è irripetibile. Il successo del piano nazionale di ripresa e resilienza è nelle vostre mani, ha detto Mario Draghi ai sindaci all'assemblea dell'ANCI. E allora, a fianco dei sindaci dovranno lavorare per sviluppare idee e progetti architetti, urbanisti e non solo. Il compito spetterà anche ai cosiddetti placemakers, gli inventori dei luoghi che abiteremo. Li ha chiamati così nel suo ultimo saggio edito da Einaudi Elena Granata, docente di urbanistica e studi urbani presso il Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano, che oggi è in collegamento con Radio Immagine e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Professoressa Granata, partiamo da un dato, tema e temo piuttosto sconosciuto ai più. Il 2020 è stato l'anno in cui la massa dei materiali prodotti dall'uomo ha superato la biomassa vivente, rappresentata dal mondo animale e vegetale. Ora, lei dice, serve un'opera di sottrazione, di decostruzione. È a questo che servono i placemakers?
Sì, esattamente. Allora, questo dato è stato un po' sottaciuto, ovviamente, perché ce n'erano altri di più rilevanti, come la pandemia o i cambiamenti climatici, però diciamo questo studio israeliano dimostra che siamo una società ingombrante, cioè che ha riempito di oggetti, di strade, di infrastrutture, di edilizia questo mondo, spesso in maniera irrazionale, irragionevole, e questo, diciamo, è il risvolto urbanistico della crisi climatica, perché ovviamente tutto questo materiale edilizio, questo materiale che è prodotto dall'uomo, ingombra e inquina. Allora, a questo punto, qual è il ruolo che si ritagliano, si devono ritagliare i placemaker? Quello di mettere ordine, di sottrarre, di restituire spazio alla natura a cui l'abbiamo tolto, di dare senso e dare ragione a una qualità di spazi che spesso è andata persa nelle nostre città. E quindi è un lavoro tutto diverso da quello dell'architetto e dall'ingegnere del passato, che aveva bisogno di costruire un mondo nuovo. Adesso c'è bisogno di decostruire, di trovare nuovo senso, di trovare nuove logiche al modo in cui abbiamo costruito il mondo che conosciamo, le città che conosciamo, che spesso sono davvero irrazionali. Ci muoviamo in tanti, ci muoviamo in maniera irragionevole, c'è tanto traffico, ci sono pochi spazi di qualità. Ecco, e si apre un lavoro ovviamente affascinante, ma enorme.
Certo. Ci può fare degli esempi concreti da questo punto di vista di placemakers che si sono messi al lavoro e magari appunto con dei casi concreti in Italia, ma non solo, hanno già ottenuto dei risultati?
Allora, il placemaker non l'ho inventato io, è un attore che già troviamo nella realtà, e spesso sono sindaci illuminati. Ad esempio, gli esempi più importanti sono quelli ancora dell'America Latina, dove sindaci pedagogisti come a Bogotà, a Medellin, hanno cominciato a lavorare non soltanto sulla dimensione fisica della città, ma sulla dimensione sociale, sulla qualità degli spazi urbani. Penso alla Hernandez, sindaca di Bogotà, proprio adesso, che sta lavorando su spazi sicuri per le donne nelle grandi città della Colombia. Ecco, quindi sono temi molto concreti che hanno a che fare davvero con la qualità di vita delle persone. Oppure penso al lavoro di designer, di architetti, di progettisti che lavorano sulla rigenerazione di spazi periferici, e qui abbiamo tantissimi casi nel sud Italia, dove giovani imprenditori che provengono dal mondo dell'architettura si prendono cura del borgo abbandonato, dell'area periferica. Penso a Mazzara del Vallo, proprio una cooperativa che si chiama Periferica, e che ha fatto della rigenerazione attraverso l'arte e la bellezza un investimento anche di tipo economico. Questi sono davvero tantissime le figure e non sono assimilabili a una figura tradizionale, ma sono nate in forma imprenditoriale anche dal fatto che non c'è stato nessuno che si è occupato di questi temi e quindi colmano un vuoto, riempiono costruiscono una figura professionale che non c'era ma di cui abbiamo grandissimo bisogno. Qual è la caratteristica di questi placemaker? È che hanno capacità di regia manageriali, imprenditoriali, non hanno in capo a loro tutte le competenze, ma vanno a cercare nel luogo chi sono gli attori che più sono strategici e capaci, mettendosi in rete, di risolvere i problemi delle città, ma anche delle piccole città e dei piccoli borghi. E quindi è un ruolo di leadership, di creativo, ma molto coi piedi per terra, molto concreto.
E da questo punto di vista lei crede che ci possano essere anche dei percorsi di formazione per queste personalità che appunto dovranno giocare questo ruolo importante?
Sì, allora io credo che le facoltà legate all'architettura, all'urbanistica, al design abbiano un compito davvero di autosovversione e di proposta di contenuti diversi dal passato, e quindi da un lato io chiamo in causa i modelli educativi delle università tradizionali, che devono ripensarsi alla luce dei cambiamenti climatici, delle sfide ambientali, delle diseguaglianze. Oggi è il giorno dello sciopero nazionale, le diseguaglianze sociali chiamano in causa, e quindi in che modo tecnici di nuova generazione sapranno rispondere a queste sfide. D'altra parte però nei mondi sociali, penso alle imprese sociali, penso al mondo cooperativo, penso a tutto l'attivismo anche nel campo ambientale, i placemaker sono anime libere, sono persone ingegnose che possono venire dai profili più diversi e quindi perché no anche dal mondo della sociologia, dell'antropologia, della politologia. Ecco, è un campo davvero trasversale che ha una sua radice storica antica nelle facoltà di architettura, ingegneria e design, ma non in modo esclusivo, perché oggi la sfida è così grande e un campo così ancora inesplorato che chiama in causa davvero trasversalmente tante competenze.
E senta, in questo senso il placemaker ragiona appunto secondo diverse categorie, no? Gli spazi, le relazioni, ma anche il fattore tempo, che è così fondamentale per la vita dei cittadini. Non a caso, per esempio, si parla oggi di concetti come città della prossimità aumentata, città dei 15 minuti. Ecco, la nuova città passa anche da un cambiamento delle abitudini che prima ci sembravano consolidate?
Eh sì, perché noi avevamo un'idea monodimensionale della città, la città organizzata attraverso spazi, funzioni e tempi rigidi. Pensate che cosa era gli orari di punta per una città, oppure gli orari di apertura degli uffici. Oggi con lo smart working, il ripensamento delle attività lavorative su un continuum che va tra la casa, l'ufficio, la città, pensate l'apertura delle scuole, i tempi di vita del commercio. Ecco, noi dobbiamo operare un grande ripensamento delle città in chiave tridimensionale, cioè che lavori anche a desincronizzare i tempi. Perché mai dobbiamo andare tutti come un tempo in ufficio tra le 8 e l'una e poi andare tutti a pranzo? E perché concentrarci sul raccordo anulare tutti alle 18:30 di tutte le sante sere? Oggi le nuove tecnologie, il nuovo modo di lavorare, davvero lo smart working come innesco di tanti processi di cambiamento aziendale, ci richiede di essere più creativi e di ragionare su tutte le 24 ore. Ci sono città internazionali come Amsterdam che da tanti anni hanno un sindaco della notte che presiede, governa tutte le attività dopo il calare del sole. Ecco, questa è una direzione stimolante che ci dice che il fattore tempo è un fattore fondamentale per rendere, e naturalmente la prossimità è il parente fisico del tempo. La prossimità vuol dire consentire ai cittadini di muoversi a piedi, di avere relazioni faccia a faccia nel proprio quartiere, e ovviamente questo significa trovare servizi. Ma tutte queste cose sono legate da una progettazione più razionale e sensata, ma anche più creativa del tempo, del fattore tempo.
Assolutamente sì. Noi ringraziamo la professoressa Elena Granata per essere stata con noi oggi ed averci aiutato a capire più a fondo anche di cosa parliamo quando parliamo di placemakers e di rigenerazione urbana. A presto, professoressa.
Una buona giornata a voi. A presto.
E a proposito di rigenerazione urbana, se c'è una città oggi in Italia che sta provando a trasformare questo concetto in realtà, quella è sicuramente la città di Milano. Al Ministero delle Infrastrutture, infatti, la chiamano già Modello Milano, pensando all'intervento straordinario per quantità e qualità di rigenerazione urbana avvenuto nel capoluogo lombardo nell'ultimo decennio. Per parlare di questo e di ciò che si può mettere in campo nell'immediato futuro abbiamo con noi Giancarlo Tancredi, che è assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano nella seconda giunta guidata da Beppe Sala, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore dell'area pianificazione tematica e valorizzazione aree. Grazie per aver accettato il nostro invito.
No, grazie a voi per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
Assessore, allora, leggo una sua recente dichiarazione. Per Milano ci vuole una vera alleanza tra pubblico e privato. Milano è una città pubblica e la sua crescita urbana deve avvenire nel rispetto di una tradizione improntata all'inclusione, non solo di tipo economico, ma ambientale e sociale. A me piace parlare più di sviluppo responsabile che di sviluppo sostenibile. Ci spiega meglio questo interessante concetto?
Ma allora, dunque, noi siamo di fronte, come diceva lei prima, ad una situazione molto favorevole per la città di Milano, che peraltro non ha trovato, diciamo, discontinuità neanche con diciamo la dimensione pandemica, e quindi non ci sono, come dire, non ci sono situazioni di rallentamento, ma anzi addirittura di crescita dell'interesse degli investitori e di crescita dei progetti che vengono proposti all'amministrazione nell'intero territorio comunale, progetti di rigenerazione urbana. Ora, a mio modo di vedere, penso che uno dei, diciamo, dei punti di attenzione, forse il più importante, è quello di pensare a questi nuovi progetti, a quelli in corso, come progetti che senz'altro, diciamo, porteranno ad uno sviluppo della città e a uno sviluppo delle aree, a uno sviluppo anche di diciamo di nuove residenze, di nuove funzioni e di nuove aree per la città, spazi pubblici, verde. Però tutto questo dobbiamo stare attenti che, diciamo, non sfugga ad una dimensione, lasciatemi dire un po' la parola grossa, però etica. Cioè, dobbiamo essere capaci di trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo che appunto la città sta vivendo e probabilmente si prepara a vivere anche in prospettiva e un approccio che tenga conto anche di quelle che sono le problematiche tipiche di una grande città, e quindi c'è tutto il tema dell'inclusione, c'è tutto il tema di favorire anche fasce diciamo sociali che hanno che vivono problematiche sia dal punto di vista, diciamo, economico e dal punto di vista della loro natura sociale, e quindi questo è un po' e poi c'è il tema dell'ambiente, ecco, il tema dell'ambiente, certo, che in una città appunto grande, ovviamente con molte attività produttive, molte attività commerciali, è un altro punto complesso, no, da gestire come equilibrio. Quindi adesso io sto cercando di mettere a punto alcune idee che potrebbero in qualche modo, cioè con l'obiettivo di raggiungere un po' questo equilibrio appunto tra sviluppo e temi ambientali, temi di inclusione sociale,
certo,
e altro. E ci sto lavorando, ecco, quindi mi sono venute alcune idee e questo dell'alleanza per Milano potrebbe essere un'idea su cui però, ecco, intendo lavorare a breve per in qualche modo trovare poi delle soluzioni.
Senta, quando si parla di città pubblica, di sviluppo responsabile, non si può non pensare e parlare di periferie. Proprio recentemente l'architetto Mario Cucinella ha detto provocatoriamente, ma solo fino a un certo punto, che secondo lui il concetto di periferia andrebbe abolito. E allora parliamo di quartieri. Già la prima giunta Sala ha posto molta attenzione e molti investimenti su questo tema. Allora le chiedo, cosa bisogna fare di più per rendere vivibile ogni quartiere, per eliminare le differenze, per costruire luoghi e spazi davvero vicini ai cittadini?
Ma allora, le cose da fare ovviamente sono sempre molte, perché la città si trasforma, poi una città come Milano si trasforma anche rapidamente, ma però diciamo i tempi e tutto ciò che in qualche modo si è consolidato nel tempo poi ha bisogno comunque di ovviamente non sono trasformazioni così immediate, quindi le cose da fare sono sicuramente molte. Perché la rigenerazione urbana è un'occasione? Perché la rigenerazione urbana interessa tutta la città e interessa, qui a Milano c'è questo fenomeno veramente di investimento anche nelle aree più esterne, chiamiamole esterne, periferiche, come vogliamo, ma con funzioni e con progetti di altissimo livello. Questo è un fenomeno a cui stiamo assistendo soprattutto negli ultimi anni. C'è, ripeto, tutta una serie di fattori anche di favore del mercato immobiliare e quant'altro, tutto quello che vogliamo.
Chiaro.
E queste sono occasioni per ridare, come dire, un valore ai quartieri. Anche qui però è molto importante trovare un equilibrio. È molto bella questa idea cioè rilanciare, diciamo, questa idea dell'identità dei quartieri, perché sì, tra il nuovo che arriva, no? Quindi tra i progetti di rigenerazione urbana e la memoria dei quartieri, è molto bello che i progettisti lavorino proprio a trovare le giuste correlazioni, quindi i giusti equilibri anche in questo senso. Però non è un discorso molto, diciamo, diverso da quello che facevo inizialmente, quindi l'inclusione, quindi l'attenzione all'ambiente, l'attenzione allo spazio pubblico, ai servizi, alla città di prossimità, quindi dotare anche questi quartieri di quello di cui oggi soffrono, magari appunto una presenza di servizi più diffusa, più capillare. E gli interventi di rigenerazione urbana possono dare un contributo molto molto
certo,
molto molto importante,
anche perché diciamo a livello di proprio politico, diciamo, una città con un tessuto sociale più avanzato, più sicura, è una città più tollerante, più aperta, dove c'è più condivisione, no? Quindi questo si lega anche proprio al processo di rigenerazione urbana. Senta, quando si parla di questi temi, ovviamente c'è un tema anche legato alle nuove abitudini dei cittadini. Poco fa la professoressa Granata ci ha detto come secondo lei sia folle, per esempio, che ogni giorno milioni di persone intasino strade e metropolitane per andare 8 ore in ufficio, proprio tutti alla stessa ora, questo è un dato su cui ancora si fa un po' fatica a portare tutti, no? Datori di lavoro, ma anche amministratori, va detto, che non hanno assimilato molto il concetto di cambiamento che ha portato con sé un evento così straordinario, ordinariamente impattante come la pandemia. Allora, come può magari chi ripensa le nostre città anche creare le condizioni per integrare residenze, necessità economiche, servizi pubblici e, perché no, anche spazi dedicati al lavoro agile?
Ma sì, appunto, mi ricollego a quest'ultima cosa che lei sta dicendo. Allora, diciamo che tra lo smart working nel proprio appartamento, che può essere anche una soluzione, come dire, anche positiva da certi punti di vista, ma può creare anche, come dire, poi delle situazioni anche di piccole criticità familiari, e il lavoro invece tradizionalmente inteso come luogo di lavoro può esserci anche una diciamo la dimensione intermedia, che esatto, è quella un po' del near working, cioè gli spazi che sono in prossimità, quindi a una distanza, diciamo, raggiungibile anche pedonalmente o con mezzi di mobilità leggera, la bicicletta, eccetera, e trovare, diciamo, quelle che sono poi le attrezzature minime indispensabili per poter svolgere il proprio lavoro. È chiaro che parliamo di alcune attività lavorative, poi ce ne sono altre che veramente non possono rientrare in questi, diciamo un po' in questi canoni. Questo può essere una prima idea. Un'altra cosa che si sta a cui si sta assistendo, come dicevo, a Milano, è che ci sono investimenti importanti anche di luoghi di lavoro, cioè quindi non solo residenza, ma anche uffici nella città più esterna. Questo è interessante perché vuol dire che non tutto si concentra nel centro della città. E Milano ha una forma urbanistica abbastanza nota, cioè è una città radiale, vuol dire che ha un unico centro, diciamo, storicamente, con e questo, diciamo, ne costituisce anche un po' un limite, no? A differenza di altre città che invece sono adesso, ecco, negli ultimi 10 anni in prospettiva questo monocentrismo sta veramente per essere messo in discussione, ma positivamente, perché andiamo a creare delle nuove centralità. E tutto questo, diciamo, che collabora, può collaborare ad un ridimensionamento di quello che è il traffico veicolare, che chiaramente è diretto fondamentalmente alle zone centrali della città. Quindi, diciamo, questi fenomeni possono essere quelli che possono dare una risposta a, un po' al tema al tema che poneva.
Bene, bene, noi ovviamente continueremo a seguire tutto ciò che succede a Milano, città sempre più paradigma di sviluppo non solo economico ma anche sociale e politico. Grazie all'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi per essere stato con noi oggi.
Un piacere, grazie a voi e un saluto a tutti.
Noi prendiamo una brevissima pausa e torniamo a breve appunto a parlare di rigenerazione urbana, di città e di territorio. Quando si parla di rigenerazione urbana, quando si parla di piano di ripresa e resilienza, non si parla solo di metropoli e grandi città. I piccoli centri, le piccole città hanno ed avranno sempre più un ruolo fondamentale nei processi di ripensamento degli spazi al servizio dei cittadini, anche di quelli, perché no, che dalle grandi città si vogliono allontanare o che decidono di restare nei territori d'origine. Per affrontare il tema da questo punto di vista abbiamo chiesto a Stefania Proietti, sindaca di Assisi, di collegarsi con noi oggi e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Sindaca? Ci sente?
Eccomi, salve, buongiorno.
Buongiorno.
A tutti.
Buongiorno. Senta, allora, poco fa abbiamo sentito il punto di vista di chi amministra una metropoli come Milano, sentiamo ora il suo, che amministra una piccola città, seppur nota a livello globale, come Assisi. Quando parliamo di rigenerazione urbana, vengono subito in mente i grandi centri, ma anche le piccole città, appunto, devono affrontare problemi, ansie, necessità dei propri cittadini. Quando parliamo di rigenerazione, declinato su un territorio come il suo, di cosa parliamo?
Ce n'è da parlare di rigenerazione urbana anche in una città come Assisi, che nell'immaginario collettivo giustamente assurge a capitale dell'ecologia per il nostro santo San Francesco, patrono di tutti gli ecologisti dal 1979, città dove c'è un parco, l'incombente montagna del Subasio, un parco naturale, città però dove ci sono anche insediamenti industriali dismessi che diventano spesso problemi. Ecco, rigenerazione urbana per la nostra amministrazione significa fare di quello che è un problema una opportunità di sviluppo, di innovazione, di lavoro, di nuova vita per contenitori o per intere aree. Se volete vi racconto un particolare di questa rigenerazione urbana che certo riguarda due importantissimi edifici, sono due paraboloidi cosiddetti, non so se avete presente l'architettura di Nervi, queste
certo,
architetture
sì,
industriali a forma di parabola gettate in opera, preziosissime. Ecco, qui un'amministrazione di tanti anni fa ebbe la lungimiranza di acquistare questo sito, che avrebbe avuto il destino di essere dismesso probabilmente per situazioni di edilizia, e di mantenere queste strutture. Poi negli anni sono intercorsi finanziamenti che hanno visto un'archeologia industriale, sostanzialmente un'opera di archeologia industriale. Nell'anno 2000 interviene un magnate americano al quale siamo sempre grati, per cui all'interno di queste strutture ex industriali oggi c'è il teatro più grande dell'Umbria, teatro Lyric di 1000 posti, ma c'è tanto ancora da fare in quell'area. Noi abbiamo fatto nel nostro precedente mandato, tra un terremoto del centro Italia e una pandemia, devo dire, un grande master plan, un progetto ambizioso che vede intorno a quell'area, che rimane comunque un'area vicinissima alla Basilica Papale della Porziuncola, quindi uno dei siti francescani più importanti, ma comunque periferica rispetto allo skyline che tutti voi avete in mente,
certo,
no? Della città sulla Ruve, quindi della città sulla costa del Subasio. Bene, per quell'area abbiamo costruito un grande master plan che prevede che l'area sia rigenerata e diventi un luogo di cultura, appunto, dove al teatro si unisce un grande pala eventi strutturato nell'altra metà di questo paraboloide, e sorge un palazzetto dello sport di cui la città di Assisi manca, tutto lo sport indoor che è importantissimo. Abbiamo migliaia di ragazzi che fanno sport indoor, vi ricordo solo la pallavolo che nasce con la SIR, un'azienda di Assisi, quindi
Come no?
o il basket, quindi tutto quello che è lo sport indoor non ha ad Assisi una propria casa. Quindi in quella zona rigeneriamo, perché togliamo un po' di peso edilizio, rigeneriamo con minori volumi pensandoci un palazzetto dello sport. Abbiamo lì la Federazione Pugilistica Italiana, che insiste con l'allenamento con i campioni anche del mondo lì ad Assisi da tantissimi decenni, quindi diventerà quest'area che era la ex area industriale, l'area della cultura, dello sport, tutta sostenibile, tutta pensata con un'area pedonale anche commerciale, un'area di vita aperta alla città, che insiste proprio vicinissima anche alle vie di comunicazione, perché siamo vicinissimi alla stazione. E se mi permettete solo un minuto per dirvi un altro progetto che
certo,
abbiamo, ancora un'altra area industriale, la ex Fornace. Noi immaginate che parte di Assisi, la parte bassa appunto della città, quella di Santa Maria degli Angeli, sorge con la fabbrica della Basilica di Santa Maria degli Angeli, la sesta chiesa per grandezza al mondo, quindi nascono fabbriche di mattoni che diventano anche loro preziose a livello di archeologia industriale, tanto da essere vincolate, ma dove questo vincolo ha impedito qualsiasi sviluppo. Oggi noi lo stiamo ripensando in un'operazione pubblico-privata con un destino che riguarda la scuola, la cultura. Quindi il nuovo polo scolastico della città nascerà proprio all'ombra di questa Fornace, che diventerà una grande anche opera di cultura aperta alla città, quindi un luogo che non è solo l'edificio scolastico ma diventa comunità educante, biblioteca, luoghi di cultura, luoghi dove si fa scuola dalla mattina al pomeriggio, una scuola nuova e innovativa. Ecco, anche questa è un'operazione dove da un rudere e da un problema dove nessuno voleva investire sta diventando un'opera di rigenerazione urbana.
Certo.
Posso dirvi che l'impronta forte in questi casi la dà il pubblico, che deve non farsi da parte ma deve diventare protagonista, e in questo Chiaro. Il PNRR può darci davvero una mano.
Assolutamente. Senta, in un territorio come il suo, appunto inserito in una regione come l'Umbria, in una provincia come quella di Perugia, di cui tra le altre cose Stefania Proietti è candidata alla guida per il centrosinistra, il concetto di rigenerazione urbana può coincidere anche con quello di rigenerazione di tutto un territorio. Quanto è importante secondo lei da questo punto di vista fare rete per esempio tra comuni limitrofi per attivare progetti, processi e proposte comuni?
È vitale, direi, per la rigenerazione urbana. Devo dire che con i colleghi sindaci anche di comuni più grandi guardiamo alla prospettiva della rigenerazione urbana, chiediamo bandi di rigenerazione urbana ai ministeri che traguarderanno appunto il PNRR, perché la rigenerazione urbana è un vestito che si può cucire addosso alla realtà. Noi abbiamo una densità urbana chiaramente minore rispetto ad altri centri, e da noi però rigenerazione urbana significa ricucitura di territori, destino di territori che possono diventare corridoi e sicuramente anche interconnessione tra le zone più verdi, le facevo l'esempio prima dei parchi, e le zone più certo. vissute e anche industriali. Rigenerazione urbana è proprio la chiave di volta secondo noi per far atterrare i fondi del PNRR nelle città, proprio perché può essere declinata nel particolare comune di riferimento. E qui un'altra chiave che diamo noi appunto è che i sindaci, i comuni siano protagonisti del PNRR, perché nessuno più dei comuni sa appunto declinare, sa spendere bene ed efficacemente i fondi per la rigenerazione del territorio. Direi che è proprio una chiave. Molti comuni si trovano già pronti, altri hanno bisogno chiaramente di una flessibilità nella progettazione, e soprattutto la rigenerazione offre lo spunto appunto per fare rete tra comuni limitrofi, proprio perché spesso protagonisti della rigenerazione sono anche le infrastrutture, le arterie viarie, le infrastrutture strategiche. Quindi direi la rigenerazione urbana è vitale proprio per il futuro declinato verso il 2026 con i fondi del PNRR.
Assolutamente. E chiuderei appunto riprendendo la frase di Mario Draghi che abbiamo citato all'inizio della nostra trasmissione, che rivolgendosi ai sindaci ha detto appunto come il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia nelle vostre mani, nelle mani di sindaci come Stefania Proietti. Grazie per aver accettato il nostro invito e per essere stata con noi oggi. Buon lavoro, sindaca.
Grazie a tutti voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
A presto, in bocca al lupo. Io ringrazio ovviamente tutti voi per essere stati con noi, ringrazio la professoressa Elena Granata, l'assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, che sono stati con noi oggi, e ovviamente di nuovo la sindaca di Assisi Stefania Proietti. Vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto con Radio Immagina Live.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.